arriva a casa. Negli Stati Uniti, in realizzazione degli stati che lo disciplina, bisogna iscriversi alla lista degli elettori e fino agli anni 60 in alcuni stati si pagava una piccola fee, una piccola tassa per l'iscrizione. È stata dichiarata illegittima perché era un modo per evitare che votassero troppi negri, troppo poveri, troppi portoricani, cioè tenere lontana la gente dal voto. Ah. E da noi questo non è mai esistito, non si è mai pagato e, come dicevo, c'è stato un periodo in cui anche il non votare lasciava una traccia. Oggi il non votare non lascia nessuna traccia. Uno può decidere di votare o non votare. Questo non è tanto grave per le elezioni politiche e amministrative quanto è grave per il referendum abrogativo. Perché per il referendum abrogativo il referendum non è valido se non partecipa al voto almeno il 50% degli elettori. Il che significa che moltissimi degli ultimi referendum sono stati fatti saltare perché chi era contrario al referendum invitava a non votare, così sommava i voti no agli astenuti fisiologici. In Italia la percentuale di votanti è sempre stata altissima in passato, 80-85%, eccetera, secondo le regioni, l'Emilia in particolare, ma insomma era sempre molto alta. E anche per il referendum la percentuale era molto alta. Man mano la percentuale degli elettori ha cominciato a abbassarsi, i referendum hanno incominciato a fallire. Tanto è vero che col referendum sull'acqua c'è stata una svolta importante per una grossa mobilitazione a favore del referendum che ha portato la gente ad andare a votare. Ma dal, diciamo, anni 80 in poi c'è stata la tendenza degli elettori a diminuire la frequenza alle urne e è incominciata la tendenza degli antipromotori, cioè coloro che erano contrari al referendum, a invitare a starsene a casa, perché così sommavano i voti no alla gran massa degli astenuti. Nelle elezioni politiche questo non avviene, e neanche in quelle amministrative, per cui le elezioni sono valide anche se va a votare l'1% degli italiani. E un tasso di assenteismo è storico in molti sistemi. In America è anche difficile trovare statistiche sul voto. Se guardate i risultati delle elezioni in America non c'è mai la percentuale di votanti. È l'ultimo dei problemi. Poi andate a vedere il turnout, la frequenza al voto, e avete delle statistiche e vedrete che, non so, per esempio Obama è riuscito a vincere l'elezione nel 2012, era 12, sì. Era 12, no? Sì, era 12. Ah sì, perché questo era il midterm, vero? Con una buona mobilitazione e quella del turno precedente con una grande mobilitazione. Perché? Perché per lui riuscire a far andare a votare la gente che generalmente non va a votare significava acquisire voti. Perché? Portoricani, italiani, tutti gli immigrati di basso livello della società generalmente non andavano a votare per fregare niente. La partecipazione alla politica non era incentivata e questo è stato il modo con cui il sistema americano ha retto nonostante fosse basato sul suffragio universale. Per le ragioni che vi dicevo tempo fa, il suffragio universale è un sistema che dovrebbe portare dritto dritto una società all'eguaglianza sostanziale. La gran massa degli diseredati va a votare e crea un Parlamento che li rappresenta, e questo Parlamento farà i loro interessi, e questi interessi sarà succhiare ricchezza ai ricchi e portarla verso servizi sociali, cosa che in America non è mai successo. E non è mai successo anche perché c'è stata una politica di sfavore per il voto. Non insistiamo troppo che la gente vada a votare. quello che si otteneva in Europa con un suffragio censitario, solo i ricchi possono andare a votare, si è ottenuto in America con un sistema di disincentivo del voto. Capite quante balle ci hanno messo in testa sulla teoria del voto, dell'obbligatorietà del voto, eccetera. A noi l'obbligatorietà del voto c'è sempre stata, diciamo, dalla Costituente in poi, ma è anche vero che in chiunque di noi, almeno una volta nella sua vita, anche se magari non lo confessa volentieri, sarà spuntato il baco del dubbio che gli ha fatto dire: ma come, anche quello là vota e il suo voto vale come il mio? Venuta mai un'idea del genere a qualcuno di voi? No, è un'idea tanto antidemocratica. Capite? C'è gente che si trovasse sulla scheda scritto, non so, Tiziano Ferro, voterebbe Tiziano Ferro. Mi è venuto un nome così, non so neanche bene che sia Tiziano Ferro. Capito? L'ho trovato collato un giornale. E di conseguenza uno dice: è possibile che io devo farmi condizionare la mia vita da una massa di subumani che non sa quello che fa e che ciononostante vota e con quel voto condiziona il paese? Quindi sono discorsi un po' scomodi che si preferisce non fare, come non si confesserebbe mai di aver desiderato la morte di qualcuno, cosa che avviene umanamente, no? Ecco, non per questo uno uccide, neanche si compra lo spillone e lo mette dentro, magari anche lo fa, ma non lo confessa. Brutti sentimenti, ma i brutti sentimenti derivano da brutta realtà, e la brutta realtà è che in una democrazia in cui va a votare il 100% degli elettori, probabilmente il 50% non sa quello che sta facendo e vota, ed è grave. Allora, una volta, quando esistevano dei partiti, tutto questo era organizzato, per cui un blocco sociale per scavare nelle bighine delle chiese, dove il parroco alla fine diceva: sorelle, mi raccomando, votate, sapete cosa votare. Nelle fabbriche c'era il leader sindacale che distribuiva manifestini rossi, e questo organizzava il voto secondo grandi opzioni più o meno consapevoli. Nell'elezione del 18 aprile del 48, che hanno segnato la storia d'Italia, quella che ha vinto la Democrazia Cristiana per la prima volta, lì Don Camillo e Peppone si sono effettivamente affrontati, e la vita politica era così schierata. Era un voto consapevole? Quanti erano consapevoli che del voto che davano? Poi siamo consapevoli noi dei voti che diamo, tra l'altro, siamo proprio sicuri di essere consapevoli dei voti che diamo. Guardate che non è una cosa tanto bislacca quello che vi sto dicendo. L'assenteismo di queste elezioni in Emilia-Romagna, battuta dalla Calabria, cosa che non si era mai vista, perché l'Emilia-Romagna era sempre nel top della classifica dei partecipanti al voto, la Calabria al bottom. E ciononostante, questa volta quell'assenteismo ha un significato politico? Questo se ne occupano i politici, il costituzionalista registra il dato. Però è certo che nel non votare c'è una parte di non informazione, così come nel votare c'è una parte di non informazione. Cosa spinge la gente a votare per uno o per l'altro non è mai molto chiaro. Quando uno poi va a intervistare la gente, sente dire delle corbellerie assolute. Allora, su questo non voto hanno pesato diverse corbellerie. Ancora oggi noi sentiamo parlare di gente rinviata a giudizio. Non è vero, è una notizia falsa, come buona parte delle notizie che gira. Allora, il fatto che Errani, ex presidente della giunta, sia stato condannato in secondo grado, dopo essere stato assolto in primo grado e avendo pendente un giudizio in Cassazione che con ogni probabilità vincerà, perché il capo d'accusa fa ridere, lui si è dimesso perché era anche stufo forse di fare il cosiddetto governatore. E, bene, questo caso ha pesato moltissimo, perché è il crollo di una tradizione di, se non buon governo, di governo decente. Il fatto che Galan sia stato, abbia patteggiato la sua condanna, che vuol dire che si è dichiarato colpevole, qualcosa dirà nelle prossime elezioni nel Veneto, necessariamente, se nel frattempo la gente non si sarà dimenticata, perché la gente tende ad avere una memoria volatile, non una memoria molto fissa. Il fatto che 30 consiglieri regionali dell'Emilia Romagna siano presi dentro nelle indagini sulle spese folli del consiglio regionale, dei gruppi consigliari, cosa che io ho seguito, per cui li conosco i fascicoli praticamente tutti, e vi posso dire che per il 90% sono stupidaggini, processualmente non significa niente in questa fase, perché il PM ha detto: ho finito le indagini, vi comunico che ho finito le indagini su di voi. Non c'è nessun rinvio a giudizio, però tutti i giornali parlano di rinvio a giudizio e la gente è convinta che quella è già condannata, e tutto questo pesa nel senso che c'è una forma di scoramento, per cui la gente dice: basta, non posso più, questi si approfittano, eccetera. C'è la gente che si approfitta, come c'è la gente che non paga le tasse, per carità, ed è scandaloso e vanno puniti, ma come si è comportata la Procura della Repubblica questa volta è a sua volta scandaloso, perché prima delle elezioni tu non comunichi che hai chiuso le indagini, perché la chiusura delle indagini porta a due strade: la richiesta di archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio, che sono richieste che fai al giudice. O tu riuscivi a quantomeno a dire: queste richiedo che rinvino a giudizio e quest'altra richiedo che sia archiviata la pratica, e allora meno facevi chiarezze, ma a comunicare che è finito le indagini e rinviare questo passo processuale a dopo le elezioni, questa è veramente una cosa che non dovremmo fare. Non ha senso farla. E quelle cose contro cui protestava Berlusconi, qualche volta ha ragione, qualche volta ha torto. E ci sono dei giudici che, pur di andare sul giornale, sono disposti a fare dei passi che non dovrebbero fare e dovrebbero essere puniti per questo, perché loro sono responsabili. Sono responsabili di quello che fanno. Possono essere solo responsabili tecnicamente. Chiudere l'indagine è ovvio che a un certo punto chiudi le indagini. E allora? A questo punto succede processualmente solo questo: che colui che sa di essere stato indagato può finalmente portare le sue argomenti alla Procura della Repubblica, dimostrando che è il caso di essere scagionato. No, è questo processualmente. Se la Procura della Repubblica non è convinta, rinvia il giudizio e inizia l'azione penale. Queste sono le vie. Allora, capite, tutto questo è ovvio che abbia provocato una certa poca voglia di andare a votare per le regioni. Le regioni sono arrivate in questa fase al loro livello peggiore nella stima dell'opinione pubblica. E in larga parte se lo meritano, perché hanno governato, molti hanno governato male, altri non hanno governato, in altri casi non avevano la possibilità di governare per il semplice fatto che erano finiti i soldi. Insomma, c'è un problema istituzionalmente di equilibrio istituzionale in questo periodo molto difficile. Che questo si riflette nell'astensionismo lo trovo fisiologico. Bene, la gente non è andata a votare, con questo ha dato un messaggio. Ha dato anche un altro messaggio, probabilmente, che non lo sapeva che si andava a votare. Io l'ho scoperto, insomma, io mi occupo un po' di queste cose. Ho dovuto chiedere a mia moglie: scusa, ma è questa domenica che si vota? Perché avevo perso cognizione del fatto che si votasse. Non c'è pubblicità per le strade, non si spendono soldi perché non sono soldi per la politica. Il famoso taglio dei soldi della politica significa anche taglio di queste cose qui. No, per cui non ci sono i soldi per andare a mettere i manifesti per le strade, ritengo che servono, non si fanno volantini, e siccome erano solo due regioni e nessuno ha dato particolarmente risalto sulla stampa e alla televisione di queste cose, per cui io sono convinto che una buona parte di persone non è andata a votare perché non sapeva che si votasse. È incredibile questa cosa, ma è così, per cui adesso tutta questa filosofia che stanno facendo sull'astensionismo, Datevi a leggere le statistiche, nel 2012 in America per le presidenziali, Presidente degli Stati Uniti, non per le elezioni regionali, la percentuale era intorno, mi sembra, 55-56%, ed era un record. La partecipazione al voto per le presidenziali è sempre intorno al 50%, che vuol dire che metà degli americani sistematicamente non va a votare. Se andate a vedere le statistiche inglesi per le elezioni locali, la percentuale è attorno al 33-35%. Non è che sia un buon segno. Per le elezioni europee sapete che in tutti gli stati, pochi sono gli stati che hanno superato il 50%, per cui che in democrazia è abbastanza stabile, dove non ci sono guerre di religione, non ci sono partiti fortemente ideologizzati eccetera, che in questi paesi ci sia un forte astensionismo è fisiologico, e vi dirò di più, bene. Meglio che non vadano a votare piuttosto che vadano a votare senza sapere quello che fanno, no? Cioè, onestamente, ce la possiamo dire la verità una volta in faccia, che le beghine escano da chiesa col rosario e vadano a votare mi fa venire la pelle d'oca. Se c'è un modo per rimandarle dentro in chiesa lo farei volentieri, perché quella condizione della mia vita. E con quale diritto condiziono? Perché hanno il diritto al voto, e certo hanno il diritto al voto, però avere il diritto al voto è avere un diritto, ma non c'è l'obbligo di votare, e tutto sommato qualche volta è anche una forma di autocensura. C'è gente che ne frega niente della politica, è convinta che la politica sia una cosa sporca, se sta a casa è meglio. Insomma, un po' pesante come dichiarazione, ma quasi quasi la sottoscriverei. Quanto all'amnistia, la prescrizione. La prescrizione esiste in tutti gli ordinamenti, più o meno una forma di prescrizione, e così come esistono delle cose che non si prescrivono. L'omicidio non si prescrive. Reati considerati minori si prescrivono, minori rispetto all'omicidio. Tutti i rapporti giuridici si chiudono col decorso del tempo, tutti. Ovviamente quelli di diritto civile, lo vedremo parlando degli effetti delle sentenze della Corte la prossima settimana. Secondo il pezzo di ordinamento ci sono termini di decadenza, di prescrizione. Voi comprate il telefonino si rompe, se entro un anno avete la garanzia del negozio, se entro 2 anni avete comunque la garanzia del costruttore. Dopo 2 anni decadete dal diritto di garanzia, è normale, tutto tende a consolidarsi col tempo. Perfino la proprietà privata ha una forma di prescrizione, che è l'usucapione, tipica cosa delle società contadine, soprattutto in zone di spopolamento della montagna. L'usucapione ha spostato ricchezze, perché uno viveva in un maso, in una fattoria, un tabià isolato nella montagna, non valeva niente, è emigrato in Germania a dare i gelati, come tutta la Val Zoldana ha fatto. Il contadino vicino si è messo dentro la mucca, poi ha scoperto che poteva vendere anche il latte ai turisti, poi vicino ha aperto una pista di sci e quello è diventato una casa miliardaria. E allora il ormai gelataio della Val Zoldana è tornato al suo paese dicendo: quella è casa mia. Usucapione. Tu per 20 anni non sei fatto vivo, un altro l'ha usata, tu non hai mai protestato, addirittura bastano 10 anni sei in buona fede a pescare la buona fede. Comunque anche la proprietà privata cambia per decorso del tempo. Questa è fisiologia dei rapporti giuridici, perché se no ovviamente ci sarebbero sistemi di instabilità, cause di instabilità dei rapporti talmente forti che ci sarebbe un danno appunto alla stabilità dei rapporti. Il problema della prescrizione è che la prescrizione è stata dalla cosiddetta legge Cirielli, che non è molto contento di aver dato il suo nome alla legge, è abbreviata moltissimo, ed è stata abbreviata, sappiamo bene perché, perché ci devono essere dei reati che dovevano essere prescritti, perché erano reati non solo a carico di Berlusconi, ma a carico anche di altri politici, per cui c'era un movimento favorevole a liberarsi dal giudizio penale. Se il legislatore si libera e ha delle scheletri nell'armadio, è molto favorevole a accorciare i tempi della prescrizione. E qual è la giustificazione? Perché così i giudici saranno costretti a fare processi più brevi. Massimo questo, no? Siccome io ti metto tempi più ristretti, tu farai processi più brevi, non andrai in ferie 3 mesi all'anno. Il problema è che i processi si sono allungati perché i tribunali non sono stati riforniti di mezzi, perché la litigiosità è enorme in questo paese e perché le leggi sono oscure e incasinate. E tutto questo pesa sui tempi, enormemente. Se tu aumenti i tempi perché aumenti il peso del contenzioso e abbrevi i termini della prescrizione, stai semplicemente dicendo che alcuni reati sono sostanzialmente derubricati, perché non si fa in tempo a condannare. Negli altri paesi dove c'è la prescrizione si interrompe il giorno del rinvio a giudizio. Tu devi decidere da cosa la fai partire la prescrizione. La fai partire dall'evento, dall'inizio delle indagini, dall'inizio del processo. E la fai finire da dove? Nel momento in cui l'avvocato ha il diritto di difendersi? Perché voi capite che un avvocato minimamente scafato, perfino Ghedini, che non è il massimo, sa portare un processo avanti per un sacco di tempo. E sono tutti meccanismi fatti apposta, perché io ti dico: ho un impedimento, rinviami le udienze. Va bene, avvocato, la rinviamo, la mettiamo. Ti sei preso 3, 4 mesi, 5 mesi. La seconda volta dici: c'è un impedimento, vorrei un rinvio. No, non te lo do. Sì, lo voglio. No, non te lo do, ti fisso l'udienza domani. Io domani non posso, e allora ti faccio un esposto al CSM. E allora dopo ti dico che tu non sei più giudice imparziale, perché io ho fatto un esposto contro te e quindi ti ricuso. E io respingo la tua domanda di ricusazione. E io ricorro in Cassazione. La Cassazione dopo 3 mesi mi dice: è sbagliato, le faccio domanda di legittima suspicione. E vado avanti così. Quella mitragliatrice, finché un bel giorno parte il processo e il tribunale si trova di fronte a dei termini di prescrizione tale per cui qualsiasi cosa mi porta a dichiarare che il reato si è prescritto. Questo è un sistema un po' impazzito e un po' vigliacco, cioè fatto da gente che ha costruito meccanismi processuali fatti apposta per fare fallire i processi. D'altra parte, quando noi mettiamo in Parlamento una bella massa di avvocati penalisti, e alcuni di questi poi rispostiamo il governo, e alcuni di questi rispostiamo la Corte Costituzionale, cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una politica contraria all'efficienza del processo penale. Semplice, semplice. È fatto così, non c'è nulla da stupirsi, nulla da stupirsi. E sono riforme ovviamente urgenti, e sono meccanismi tecnici che vanno pensati. È come il problema delle carceri, no? Di questo enorme numero di carcerati che abbiamo, che non è enorme in assoluto, in America ce ne sono un'infinità di più, ma noi abbiamo il 140% di detenuti rispetto a 100 posti in carcere. Adesso, con una semplice riforma fatta in questi ultimi mesi, sono già calati al 110%, per cui la pressione è diminuita. Ma se andiamo a vedere che per cosa la gente va in carcere, ci rendiamo conto che non va in carcere perché la gente è cattiva, oppure c'è un esubero carcerario perché le carceri sono poche, quindi bisogna costruire altre carceri. È semplicemente che si va in carcere per delle cose che non hanno senso. Dice la Costituzione che il carcere serve la rieducazione del reo, no? Serve a quello, la pena serve la rieducazione. Voi spiegatemi come si rieduca col carcere un immigrato clandestino. Cosa, smette di essere clandestino? Si pente di essere clandestino, non lo farò mai più. Cioè quelle cose, come dice, ma voi siete completamente beoti. È un drogato, ve lo metti in carcere, cosa è la rieducazione in carcere? A carcere si impara a drogarsi generalmente, no? Questo pesa il 35% dei detenuti, mica uno scherzo. Se calcolate che il 50% è in attesa di giudizio, quindi non dovrebbe neanche stare in carcere, perché sono misure di sicurezza talvolta obbligatorie, nel senso che il giudice non può neanche valutare la pericolosità, perché il carcere è anche difesa sociale dalla pericolosità. Dico, sono tutte questioni che adesso sono un pezzo alla volta fatta saltare dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima una serie di meccanismi, tra cui il reato di immigrazione clandestina, e l'effetto è un effetto deflattivo delle carceri. Se noi cominciassimo a dire che alcuni reati non sono reati penali ma sono depenalizzati, avrebbe un effetto deflattivo dai tribunali, e allora i tribunali potrebbero essere anche un po' più veloci nelle loro indagini, e questo farebbe bene a tutti. Però è folle un sistema della prescrizione che non sia sterilizzato rispetto all'azione del legale, della difesa dell'imputato. Quello è pura follia, credo che ce l'abbiamo solo noi quel sistema. Altre domande? Io non so moltissime cose, e una delle cose era appunto ecco una tipica notizia, questo è il Fatto Quotidiano, sempre sulla questione degli astensionisti, un piccolo occhiello che dice: le inchieste, 3 indagati eletti. Sono 3 i neoconsiglieri indagati dell'Emilia Romagna, Mumolo, Bignami e Almi, erano 12 i candidati alle regionali tra i 41 consiglieri che hanno ricevuto l'avviso di fine indagine inviato dalla Procura di Bologna per l'indagine sui rimborsi. La notizia è perfetta, è tecnicamente perfetta, questi sono i dati, avviso di fine indagine e il fatto che sono stati indagati. Ha significato una notizia del genere, ci dice qualcosa, perché qua si dà la stessa impressione che questi indagati siano sullo stesso piano di quelli che sono indagati per lo scandalo Expo, per il Mose, per i rapporti con la mafia, con l'Andrangheta e così via. Se voi aprite i fascicoli di queste cose, vi assicuro che sono delle cose anche imbarazzanti. Cos'è successo? Ve lo spiego, adesso non è più in campagna elettorale, per quello posso anche spiegare. È successo che si è formato un trenino tra la Corte dei Conti regionali, la Procura della Corte dei Conti e la Procura della Repubblica, e che questo trenino è partito quando si è scoperchiato lo scandalo del Consiglio regionale del Lazio. Il famoso, come si chiama, Panzone, il consigliere del Lazio, che andava avanti a ostriche, a champagne, a spese del Consiglio regionale, e tutte le procure delle Corte dei Conti, per cui responsabilità contabile, e procure penali, responsabilità penale d'Italia, sono partiti con un'operazione che francamente già quella mi sembrava un po' fuori le righe, cioè indagini a strascico. Perché è strano l'indagine a strascico? Perché l'azione penale non c'entra niente, l'indagine penale è obbligatoria, l'azione penale, ma in origine c'è una notizia criminis. In qualche modo tu devi sapere che è stato commesso un reato, ricevi una lettera, magari non anonima, lo leggi sul giornale, eccetera. Invece partire con un'indagine a strascico, le reti a strascico, no? In tutti i consigli regionali, sequestrando tutti i libri contabili del Consiglio regionale, e portandoli in procura e poi dandoli alla procura della Corte dei Conti per le loro indagini, ha messo su un meccanismo per cui le procure della Repubblica per un anno sono stati impegnati in questo. E uno dice: e il resto? e il resto non c'era tempo. Questo ha significato che hanno aperto contabilità che hanno già poi, almeno in Emilia Romagna, esaminate da apposito organismo indipendente che controllava i conti dei gruppi. I gruppi hanno un finanziamento, tutti i gruppi, anche i gruppi del Parlamento Europeo, hanno un finanziamento dato ai gruppi parlamentari per consentire loro di svolgere le loro funzioni. E che funzioni svolgono i gruppi? Ma per esempio fanno indagini, chiedono documentazione, raccolgono e elaborano documentazione, comprano anche certe volte consulenze tecniche per capire dei problemi, cioè per la loro attività devono informarsi, devono avere informazione e devono anche avere una certa spesa minuta. Cioè, se io invito un consigliere regionale per una questione che riguarda la regione, lui viene qua e si fa rimborsare dal gruppo consigliare. In mezzo a tutto questo, naturalmente, sono successi numerosi scandali anche in Emilia Romagna. C'è un consigliere, per esempio, che ha organizzato due convegni con tanto di locandina, sala, registrazione, eccetera, e non li ha mai fatti. Non solo, ma anche i redattori non hanno mai saputo di essere redattori di quei convegni. E lui si è intascato i soldi di quei due convegni. Uno così l'ha preso, schiaffato in carcere e buttate via le chiavi, dal mio punto di vista. Ma per arrivare a scoprire un paio di casi, tipo quell'altro che ha uno studio legale, si è comprato le banche dati della CEDA, non si è portato lo studio legale, e qualche altro caso che poteva essere dubbio, loro hanno esaminato tutta la contabilità dei gruppi, che possono essere biglietti di treno, scontrini, acquisti di libri. Hanno contestato per esempio che un consigliere fosse abbonato alla Gazzetta dello Sport. È legittimo che un consigliere regionale si abboni alla Gazzetta dello Sport oppure no? Chi è che lo giudica? Un giudice penale? Magari lui era nella commissione dello sport e voleva sapere che cosa faceva le squadre giovanili di calcio, che ne so io, ma non è così incompatibile, no? Certo che se uno si compra 10 aragoste, ma sono difficile dire che anche 10 aragoste si svolge il suo mandato, o si compra il vibratore, come è successo a una consigliera della provincia di Bolzano, e così via. Capite? Ma un'indagine di questo tipo crea un grandissimo allarme, no? Indagati 41 consiglieri regionali, ma buona parte di questi consiglieri non avevano proprio nulla. Hanno contestato la Presidente del Consiglio regionale di aver preso un mezzo pubblico, non un taxi, per andare a Zocca, patria del grande Vasco Rossi, a inaugurare una scuola che era stata ristrutturata con i soldi della regione. Perché? Perché sul biglietto non c'era scritto perché lo faceva. Il nesso funzionale tra la spesa e la missione rappresentativa. Questo nesso funzionale non spetta al magistrato a valutarlo, ma spetta a un organo della regione. Poi scopri le cose ingiustificabili e vai avanti per questo. E che ci siano tre consiglieri eletti che abbiano avuto l'avviso di conclusione delle indagini non significa niente per quanto riguarda la loro onestà. Sono stati presi dentro nello strascico, a un certo punto il PM ha detto finite le indagini e loro sono stati eletti, ma non è che siccome hanno fatto delle indagini loro sono responsabili, capite? Sono tutte notizie un po' distorte. E credetemi, tutto questo, lontano da me l'idea di mettere il bavaglio alla stampa, anzi, se la stampa facesse il suo dovere sarebbe molto meglio, ma questo non è fare il giornalismo, questo è semplicemente cavalcare l'onda, no? l'onda dello sdegno, allora lo accavalchi, ogni giorno dici: hanno preso il consigliere Tritali perché ha fatto un viaggio a Bologna-Ferrara senza giustificare, no? Cioè, pazzie, pazzie. E invece, visto che ho parlato male del fatto, sul Fatto Quotidiano c'è un articolo di Bruno Tinti, che non so chi sia, molto bello, molto tecnicamente, mi piacerebbe avere una luce qui, non sarebbe male, non serve, va bene. Eternit, giustizia e non arbitrio. È arrivata la sentenza della Cassazione che assolve Schmidheini, il padrone di Eternit, per prescrizione. E perfino prima dell'indignazione è montata l'incredulità. Non è possibile che una tragedia di queste proporzioni si concluda in questo modo, che nel nostro paese non si riesca a dare una risposta a questa come ad altre calamità, che non sono frutto di un destino inevitabile, ma conseguenza di avidità, insofferenza delle regole, disprezzo per i propri simili. L'istinto si è ribellato all'ingiustizia e la ragione non è riuscita a comprendere perché tutto questo è avvenuto. Si è gridato allo scandalo e alla sfiducia nelle istituzioni, travolte dalla corruzione e dal malaffare, ma anche dalle inefficienze. La magistratura è stata coinvolta nella delegittimazione collettiva. Per questo è necessario spiegare, per quanto difficile sia trovare ragioni che pesino almeno quanto i sentimenti, perché la sfiducia nella giustizia uccide lo Stato di diritto. Questo è un articolo mirabile, perché per una rarissima volta c'è un giornalista, forse non è un giornalista, non so chi sia, Bruno Tinti, che fa un discorso critico su quello che è...
Credo che sia... No, sì, questo.
Ah, già meglio, grazie. Fa un discorso critico su quello che è la reazione generale a questa sentenza. La sentenza Eternit ha fatto gridare lo scandalo a tutti quanti, la gente è scesa in piazza, eccetera. È stato detto che la Corte avrebbe dovuto considerare la gravità dei fatti e quindi applicare criteri di giustizia sostanziale. E poi Tribunale e Corte d'Appello avevano ben motivato la condanna, bastava confermare. Ma riflettiamo, quando i fatti sono gravi si fa giustizia sostanziale e quando invece non lo sono si applica la legge? Se i fatti sono gravi e se è utile alla giustizia sostanziale, la Cassazione deve abdicare il suo ruolo di guardiano del diritto? Questo è il problema. È la stessa questione che ho posto a proposito di Stefano Cucchi, che Stefano Cucchi sia stato picchiato, è fuori discussione, ma questo non significa che quel processo si doveva concludere con una condanna, perché il processo è processo, si processa una persona per delle prove a carico. In questo caso che cosa è successo? Schmidheini era imputato di disastro innominato, articolo 434 CP. Chiunque, fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o un altro disastro, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da 1 a 5 anni. Se il crollo o il disastro avviene, da 3 a 12 anni. Questo è il capo di imputazione, disastro. E come vedete, il disastro è legato all'immagine del legislatore di un crollo. Al disastro cagionato da Schmidheini era seguite morti e lesioni, oltre altre seguiranno almeno fino al 2025. La Cassazione ha detto che il disastro c'è stato. Allora perché il mostro non è in prigione? Perché così ha deciso a suo tempo la Procura di Torino. Schmidheini non era imputato di omicidio, ma di disastro appunto. E cos'è un disastro? La legge non lo specifica, per questo lo si definisce innominato. Una cosa però è certa, deve avere le stesse caratteristiche del crollo di una costruzione, perché la pena prevista è la stessa e perché tutti gli altri disastri aventi caratteristiche diverse sono previsti da altre norme specifiche. Questo è disastro innominato, gli altri sono disastri specifici. Ora, il disastro è un fatto che si esaurisce in se stesso, come il crollo di una costruzione. Se ci sono morti e feriti, la pena è aumentata, ma sempre disastro è. Le morti costituiscono un reato diverso dall'omicidio, che però non era stato contestato, perché era molto difficile provarlo. Ecco, siamo ha una notizia che non vi leggo il resto, ma una notizia ben impostata. Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che la Procura di Torino ha mosso come contestazione al proprietario di Eternit non le morti e quindi l'omicidio, che non è prescrittibile, ma ha messo a carico il disastro, cioè aver provocato una situazione di danno per l'incolumità pubblica, eccetera, paragonabile a quella di un crollo di una casa. Il tizio che si fa i petardi e i fuochi d'artificio in cantina fa saltare la casa, lui è responsabile di disastro. Che cosa c'è di particolare in questo reato? Che è un reato molto più facile da provare, perché non devi provare il nesso funzionale, il nesso di causalità tra ciò che ho fatto e l'evento che ne è seguito. Dimostrare che i morti siano morti a causa dell'amianto non era così semplice, perché soprattutto quando è cominciata l'azione penale, perché non ci sono prove a sufficienza. Gli omicidi vanno presi uno per uno e devi dire che lui ha avuto il cancro al polmone perché era esposto a Eternit e non perché si fumava due pacchetti di camera al giorno. Voi capite che questo è un bel problema sulla prova penale. Allora la procura, sulla spinta dell'opinione pubblica, diceva che bisogna punire questi disgraziati che sapevano che era dannosa l'Eternit, ma l'hanno prodotta lo stesso, bisogna punirli per un reato più semplice, che è il disastro. Ma mentre l'omicidio non si prescrive, soprattutto un omicidio come questo, che è un omicidio che si protrarrà per 20 anni ancora, perché i morti da Eternit, il picco sarà raggiunto appena nel 2025, credo, picco di morti. Invece il disastro si è compiuto con l'evento. Se tu fai saltare la casa in aria, c'è il giorno, il mese, l'anno e l'ora dell'evento. Dall'evento parte la prescrizione. L'omicidio non si prescrive, soprattutto la strage non si prescrive, soprattutto non si prescrive se è un omicidio che prosegue nel tempo. Il disastro invece è più facile da provare, è stato condannato in primo o secondo grado e in Cassazione si è trovato di fronte alla prescrizione. Problema che poneva lei. Chi ha sbagliato? Uno potrebbe dire ha sbagliato la Procura di Torino. Non doveva puntare così in basso, doveva puntare all'omicidio. A questo punto non avremmo avuto probabilmente ancora una sentenza di primo o secondo grado, perché sarebbe stato un processo mondiale. Perché questi sono processi che hanno una grossissima difficoltà ad andare in porto. E non è detto che vadano in porto con esito sicuro. Ha puntato su una fattispecie più contenuta, è riuscito a vincere la Procura della Repubblica e far condannare in primo o secondo grado, ma purtroppo è capitato nella ghigliottina della prescrizione. Beh, questo articolo, vedete, è un articolo che non si limita alla solita tiritera su queste cose. La stessa cosa possiamo ripetere per Stefano Cucchi con altre formule: là non c'era la prescrizione, ma c'era la carenza delle prove e così via. Quello che però dice, che è un'altra cosa importante, è che questa moda che ha inventato neanche Berlusconi, ma Craxi prima di lui, di delegittimare i giudici e minacciarli un po' anche, è una cosa deleteria, perché il crollo di fiducia nelle istituzioni deriva anche da questo. Se neanche i giudici si può credere, allora siamo proprio finiti. I giudici stanno facendo il loro lavoro, non saranno dei geni, sbaglieranno, il giudice sbagli è normale, c'è l'appello, c'è il terzo grado, ma il meccanismo del processo con tutte le sue complessità non è messo lì a nostro danno, ma a nostra garanzia. Anche la prescrizione dovrebbe operare a nostra garanzia nell'eventualità noi fossimo imputati in un giudizio, e su queste cose bisognerebbe avere un po' di controllo da parte di chi prende la penna o chi prende la parola in pubblico, soprattutto se è un politico. Questo fatto di sparare continuamente contro la magistratura e dire guarda che sentenza ignominiosa, si nega la responsabilità su Ethernet, non è che si neghi la responsabilità su Ethernet, si nega quel processo è finito lì perché le regole sono state usate forse male ed è finito lì per quello. Adesso qual è l'altro problema? È il giornalista che ne sa, e forse non è un giornalista, ecco che cosa ci dice alla fine. Certo, in questo caso le indagini sono iniziate tardi, il disastro in quel momento era già prescritto, non è vero, ma gli omicidi potrebbero ancora essere perseguiti salvo problemi con la giurisprudenza della CEDU. Allora qui ci sono due errori. Giusto per non dire tutto bene di questo giornalista, non è vero che le indagini sono partite in ritardo, le indagini sono partite giuste, e tanto è vero che hanno avuto due sentenze di merito di condanna, la procedura è durata troppo a lungo ed è caduta nella prescrizione. L'altra questione, il PM di Torino Pariniello, che è noto PM di quelli d'assalto, ha detto non preoccupatevi, adesso studieremo il modo per perseguire il proprietario di Ethernet, Spitheini, per omicidio. E il giornalista dice salva problemi con la giurisprudenza della CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E mio caro, non è solo la giurisprudenza della CEDU in questo caso, la giurisprudenza è anche interna, nel senso che vige il principio del ne bis in idem, principio di garanzia penale per cui nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso evento, non si è dato due giudizi sullo stesso oggetto. E allora bisognerà aspettare la sentenza della Corte di Cassazione, le sue motivazioni, per vedere che cosa dice la sentenza della Cassazione. Perché può succedere anche che la Cassazione accerti il fatto. È successo con Andreotti. Andreotti era stato assolto per alcuni reati di concorso nella mafia per prescrizione. Ma la sentenza accertava quei rapporti, per cui quando si diceva, e Andreotti è stramorto, ma quando si diceva Andreotti è stato assolto e quindi la giustizia l'ha perseguito ingiustamente, non è vero, la giustizia l'ha perseguito giustamente, ha accertato la sua compromissione con le organizzazioni mafiose, ma il reato era stato amnistiato, era stato prescritto. La prescrizione, come vedete, spesso incide non sull'accertamento dei fatti, ma sulla punibilità del reo. E allora è anche interessante vedere questa sentenza che ha fatti accerta e se questo può consentire di perseguire la stessa persona per fattispecie di reato totalmente diverse, che sarebbe quella dell'omicidio. Questo è un problema tecnico che non saprei sicuramente io risolvere, perché bisogna saperne parecchio di procedura penale, parecchio, sarà un bel problema. E questa è un'altra sentenza, tanto per cambiare. Notizia di Repubblica che è stata rimbalzata da tutta la stampa. Il giudice, autismo provocato dai vaccini. Milano, riconosciuto il vitalizio a un bimbo malato, aveva fatto l'esavalente, che è la vaccinazione esavalente. Il Ministero non fa appello, la sentenza ora definitiva. Nei documenti riservati di Glaxo, citati 5 episodi analoghi. L'AIFA, l'agenzia del farmaco, il farmaco è sicuro. Nel 2012 i precedenti di Rimini. Allora, questa è una notizia complicatissima. Ci ho perso un bel po' a decifrarla e devo dire che non sono riuscito a decifrarla del tutto, anche perché forse è un po' sbagliata. Quali sono i fatti? I fatti è che un bambino sarebbe diventato autistico a seguito di un vaccino fatto nel 2006, quando era piccolino, e il giudice avrebbe rilevato il nesso causale, tra il vaccino e la malattia, e di conseguenza avrebbe condannato il Ministero a fornire una previsionale di un certo po' di soldi per tutta la vita di questo bambino. Il bambino 9 anni, l'autismo è stato diagnosticato nel 2010, il vaccino era nel 2006, aveva presentato una domanda di indennizzo al ministro respinta, si è rivolta al giudice del lavoro, che avrebbe fatto una sentenza di condanna e il bambino riceverà un assegno bimestrale il cui importo sarà calcolato a partire da una base di 1.600 euro più un indennizzo una tanto, mica tanto, e questa sentenza sarebbe ormai passata in giudicato in quanto non impugnata. Allora, alcune cose sono false, perché guardando le ultime notizie ho scoperto che il Ministero ha detto non è vero che non viene impugnata, viene impugnata. Già questo mi tranquillizza un po', ma non perché io ce l'abbia col bambino, ma perché in questa notizia ci sono delle cose molto allarmanti, molto allarmanti. Scienza e diritto, questo è l'argomento. Diciamo, di fronte dei giudici che emettono sentenze in base a dati scientifici. È uno dei terreni, importanti di sviluppo del mestiere anche del giurista, dell'avvocato, del magistrato. Man mano va avanti la scienza, va avanti la tecnologia, lo dicevo stamattina, tutti i problemi legati alla fecondazione, alle analisi preparto, preimpianto, post-impianto, l'aborto e poi tutto quello che riguarda la dolce morte, la morte consapevole, l'eutanasia, eccetera, sono tutti terreni arati della scienza rispetto a cui la giurisprudenza e il diritto sono in fisiologico ritardo. È difficile trovare strumenti per affrontarli. E ovviamente di conseguenza, siccome sono anche terreni eticamente molto esposti, è difficile, per dirvene una. Una cosa è sicura, nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario contro la sua volontà. Questo è scritto in Costituzione, articolo 32, secondo comma. Il problema è, se io non sono in grado di esprimere la mia volontà, sono in coma, chi esprime la volontà per me? Ed è il problema tipico di Ulana e Luana Englaro. Altra questione, se io non sono in grado di esprimere la mia volontà perché sono paralizzato, ma riesco a esprimermi come fanno per esempio i malati di SLA terminali, muovendo gli occhi con un computer riescono a dare delle risposte alle domande, ma sono in grado di intendere e volere? Questa è la sottile domanda. Lui parla, dà delle risposte, ma è in grado di intendere il volere, visto che è fatto, immobilizzato, eccetera? Nessuno di voi avrà letto Comma 22, che è un famoso romanzo sulla Seconda Guerra Mondiale, che è entrato in un luogo comune. Comma 22 diceva: tutti coloro che hanno una malattia mentale possono essere rimandati a casa e non combattere. Il comma 22 diceva: chiunque rivendica una malattia mentale non ce l'ha, no? Chiunque chiede di andare malato a casa non è malato di mente. Per quello le cose si annullavano a vicenda, e il meccanismo è un meccanismo imprendibile, perché se noi diciamo chiunque può esprimere la volontà di non avere un trattamento medico, ma poi diciamo se uno non chiede di avere un trattamento medico vuol dire che non è sano di mente, noi abbiamo sterilizzato il meccanismo. Allora qui abbiamo un'altra questione, abbiamo una questione tipica di danno alla salute da prodotto farmaceutico. Su questo c'è letteratura mondiale. Romanzi di Grisham, per esempio, se qualcuno di voi li legge, un paio sono proprio su questo meccanismo dei torti. C'è un romanzo non bellissimo, Il re dei torti, così tradotto in italiano, orribile traduzione, perché non c'è il termine italiano per tort. Il tort in America è una responsabilità civile, ma che può essere giudicata assegnando un danno punitivo, cosiddetto, una forma di sanzione civile. Tu sei condannato civilmente a un rimborso del danno, ma la tua condanna è punitiva, per cui noi ti puniamo dicendoti che devi sborsare una cifra enorme, cosa che da noi non sarebbe possibile, ma in America è possibile, un po' perché l'omicidio colposo non è un reato così strutturato, un po' perché la causa civile viene portata di fronte a una giuria popolare. La giuria popolare ovviamente è fatta da gente come noi, che non sa tanto di diritto, ma è molto portata alla empatia con la vittima. Allora l'avvocato riesce a, lì ci sono meccanismi processuali che da noi non attaccheranno mai, perché è un'altra mentalità. L'avvocato va a cercarsi i clienti, si trova i 10 bambini nati deformi per causa di un vaccino e persuade le mamme a fare le cause, dice: signora, non si preoccupi, lei non caccia fuori un quattrino, anticipo io le spese. Per cui l'investimento che fa lo studio legale, che vuol dire che lo studio legale deve avere le spalle coperte, banche dietro, eccetera, si chiama i 10 migliori consulenti mondiali sulla questione, li porta in tribunale e di fronte alla giuria popolare dimostra che quei 10 bambini sono deformi a causa di quella medicina. A questo punto la giuria dice: puniamo quei speculatori deficienti, disgraziati, e gli diamo un fantastiglione di risarcimento del danno. Metà di quel fantastiglione entra nelle tasche dell'avvocato, parte quota lite, che è stata introdotta anche in Italia, ma in Italia non funziona. Una volta era vietato, l'avvocato chiedeva il giusto, adesso l'avvocato può trattare, io ti faccio una causa gratis, però se riusciamo a prendere 1 miliardo di liquidazione del danno, metà me lo prendo io, tu non ci rimetti niente, anzi prendi l'altra metà. Con questi meccanismi in America tutte le cause contro i prodotti farmaceutici, oppure da inquinamento ambientale, rapporto Pelican, non so se avete letto Manzo punto di Grisham, eccetera, sono tutte cause che puntano a dimostrare il nesso tra una certa sostanza chimica, un prodotto, e le conseguenze sulla salute. E ce ne sono migliaia di queste cause. E come fai a provare questo nesso? Lo fai su base di studi scientifici, raramente, e studi statistici. Per cui scopri che una certa malattia ha dei picchi in presenza della somministrazione di una certa medicina. Sono cause molto difficili di trovare un giudice davanti che ti dia retta. perché la prova penale da noi è una cosa diversa. Puoi punire uno penalmente per un dato statistico? Capite la difficoltà di queste cose? Sono una miniera professionale queste cause, sono anche molto interessanti. La famosa causa di Porto Marghera, per dirne una, di grande inquinamento ambientale e di danno alla salute, Eternit è un'altra, i cantieri di Monfalcone una terza, l'Ilva di Taranto una quarta. Ci sono cause anche in Italia, ma sono difficili perché è sempre difficile dimostrare il nesso causale, il nesso di causa-effetto. Qui che prove abbiamo che quel vaccino produca o favorisca l'autismo? 18 pagine di una relazione medico-legale, cioè il giudice ha incaricato un perito d'ufficio, a studiare la cosa. Ma questa cosa è studiata in tutto il mondo. Che status scientifico ha il perito incaricato dal giudice che dia maggior autorità a lui, a quello che è scritto nella letteratura mondiale? Capite quanto difficile è questa questione? E c'è un'intervista nel giornale La Repubblica, a Paolo Bonanni, ordinario a Firenze di vaccini, proprio lui si occupa di vaccini, che dice questa roba non esiste, non è, questa sentenza sbaglia i dati scientifici, è una sentenza che si basa su dati scientifici, questi dati scientifici sono contenuti in una perizia fatta da un perito nominato dal giudice, ma un esperto di queste cose dice che questi dati scientifici non hanno né babbo né mamma. E tutta la sentenza si basa su questo. La cosa che più mi ha impressionato e non ho capito è che questa è la sentenza, è stata emanata dal Tribunale del Lavoro di Milano. Il Tribunale del Lavoro è una sezione specializzata del Tribunale Civile, che si occupa di cause di lavoro, pensioni, cause pensionistiche di un certo tipo e assistenza obbligatoria. Nessuno di questi tre casi è nella sua competenza. Non solo, ma i genitori di questo bambino avevano già chiesto al Ministero un indennizzo, perché la legge, così come modificata nella serie di sentenze della Corte Costituzionale, obbliga il Ministero a risarcire i danni da vaccino. C'è la legge. E perché c'è questa legge? Perché l'articolo 32, secondo comma, dove dice nessuno può essere sottoposto a cure mediche contro la sua volontà, aggiunge se non nei casi previsti dalla legge. La legge può obbligare a certi trattamenti sanitari, tipicamente i vaccini. I vaccini sono un trattamento sanitario obbligatorio, perché servono per eliminare una serie di malattie che infatti sono state eliminate dalla faccia della terra probabilmente. La Corte Costituzionale ha detto, se questo è un trattamento obbligatorio, il vaccino, obbligatorio è risarcire i danni al bambino e ai genitori che subissero danni da questo vaccino. Ok? Il Ministero ha negato il risarcimento a questa famiglia per il semplice fatto che non c'è nessuna dimostrazione del nesso tra quel vaccino esavalente e l'insorgere di una malattia di autismo. Nella misura in cui sia una malattia, che anche questo può essere discusso. L'ha negato perché manca il nesso causale. Questo nesso causale è negato da buona parte della scienza, questo nesso causale è affermato dal perito nominato dal giudice, ma il giudice è il giudice del lavoro. Questa è la cosa strana, perché di fronte al diniego del ministro, che è un atto amministrativo, bisogna agire dal giudice amministrativo. e il giudice amministrativo avrebbe valutato se il diniego è legittimo oppure no. Se fai una causa civile al ministro, la fai di fronte al giudice civile. Il giudice del lavoro non c'entra niente in tutto questo, non c'ha giurisdizione, non c'ha competenza per queste cause. Il giudice del lavoro però, nella prassi un po' debordante italiana, viene chiamato in ballo molto spesso come giudice cautelare. Cosa vuol dire? L'ordinamento in tutti i settori, in quello civile tipicamente, consente di rivolgersi, di fare una causa, ma siccome la causa dura, se il muro sta crollando, si fa un'azione cautelare. L'azione cautelare vuol dire che si va da un giudice, il giudice sente il fumus boni iuris, la puzza del fondamento del diritto, vede l'imminenza del pericolo e in poche ore, ad horas, e dà un provvedimento, un'ordinanza cautelare. Questo è il meccanismo previsto dal codice di procedura civile che studierete a procedura civile. La legislazione recente ha unificato questi provvedimenti dando a tutti questi un formato uguale e dicendo tu vai a chiedere il provvedimento cautelare al giudice competente per il merito. Però questa che è una prescrizione del codice di procedura civile non è molto seguita dalla prassi. Tanto è vero che tutte le cause per Stamina, vi ricordate Stamina? Famoso vaccino inventato da un filosofo, sono state tutte le cause, le cause di Stamina, sono state almeno in larga parte derivate da ordinanze cautelari emanate da giudici del lavoro. Perché il giudice del valore del lavoro, che è un giudice monocratico, è il giudice più veloce a dare provvedimenti. Caspita, ti sta cascando la casa in testa, tu non fai questioni di competenza dei giudici. Cerchi un giudice, il primo sportello disponibile, gli chiedi un provvedimento d'urgenza e lui te lo dà, senza fare questioni sulla competenza. E quindi il giudice del lavoro si è preso a carico una serie di questioni che non c'entrano un accidente con la sua competenza, perché riguardano il diritto alla salute. Questo deve essere uno di questi casi. Ma siccome il caso, l'evento è scoppiato nel 2006, la malattia nel 2010, la cautelarità del provvedimento mi sfugge. Può essere dato 4 anni dopo un provvedimento cautelare? No. E dove c'è l'urgenza di provvedere con una provvisionale, cioè con una paghetta data alla famiglia? Può essere che il giudice abbia detto la causa è complessa, c'è il fumus, la famiglia non è in condizione di provvedere al bambino autistico, gli lascio in via cautelare una provvisionale. Questo ci potrebbe stare, ma fa fare una perizia su questo? Il perito si sarà preso dei mesi, suppongo, non è che riesca a italiano, dica il giudice, sì, faccio subito una perizia, facciamo il provvedimento e ad ora diamo il provvedimento. Questo secondo me non l'ho capito, vi porto una notizia e vi invito a seguirla, la seguirò anch'io, perché sono quelle piccoli scollamenti del sistema processuale per cui dopo abbiamo una pagina così del giornale dedicata a questa sentenza. Dopodiché il Ministero ha già detto che l'ha impugnata e questo mi tranquillizza, perché una giustizia fatta da giudici non competenti con questo tipo di impatto, questa è una sentenza che avrà riflessi nella letteratura di tutto il mondo. Come l'ha avuto la sentenza Thyssen, come ha avuto la sentenza Ethernet, perché sono degli eventi su questioni talmente complicate e delicate che se veramente fosse dimostrato che quel vaccino può provocare la malattia, questo avrebbe ripercussioni in tutto il mondo, tanto è vero che già si parla, ma c'è un precedente in Australia, uno, capite? E questo viene, il precedente viene però da un tribunale, un giudice del lavoro in causa cautelare, mi sembra una cosa davvero impressionante. Bene.